Capitolo 2. La libertà interiore. La libertà è un'esperienza personale e intima dell'uomo. È insita molto profondamente nella nostra natura e non la si può considerare relativa soltanto agli atti volontari, come si è spesso fatto. È qualcosa di più originario che arriva a livello più profondo della persona. Non riguarda soltanto i suoi atti, ma è un elemento costitutivo del suo essere. Significa, allo stesso tempo, un radicare, stare in se stessi e una grande apertura alle realtà esterne. Abbiamo visto che siamo chiamati a essere protagonisti nella nostra vita, a cercare la nostra strada, a non lasciarci portare dall'inerzia o dall'opportunismo verso il sole che scalda di più, ma a seguire fedelmente la luce interiore, con una certa indipendenza dal mondo che ci circonda, per essere quello a cui Dio ha pensato quando ha pronunciato il nostro nome. Naturalmente non è sempre possibile realizzare esteriormente tutto ciò che vorremmo, ma le vere avventure sono quelle interiori che non possono essere impedite da nessuno. 1. Lo spazio intimo della persona. Nel crescere, l'uomo scopre a poco di avere uno spazio interiore nel quale è, in qualche modo, a disposizione di se stesso. Si rende conto che, essenzialmente, non dipende né dai genitori né dai maestri di scuola, non dipende dai mezzi di comunicazione e neppure dall'opinione pubblica. Sperimenta uno spazio nel quale è solo con se stesso e in esso è libero. Scopre la sua intimità. Ossia, non solo ha un'intimità, come pure l'hanno gli animali, ma gode di un certo dominio sul suo mondo interiore, in modo che può manifestarlo all'esterno oppure no, a seconda che convenga alla realizzazione della sua vita e a quella degli altri. I pensieri sono liberi, dice una canzone popolare tedesca. Si può comprendere che fosse proibito cantarla negli anni del Terzo Reich. Ma il comando di dimenticarla, proprio del regime totalitario, ha portato invece a cantarla con più entusiasmo nella clandestinità, o almeno nel proprio cuore. Ossia, in quel luogo intimo che gli ordini non possono raggiungere e dove gli altri non possono entrare. Intimità significa mondo interiore, quel mondo dentro di me del quale io ho una certa coscienza. È il santuario di ciò che è umano. L'intimità è ciò che conosco solo io, è ciò che mi appartiene. Posso entrare dentro di me e lì nessuno può catturarmi. In un certo modo mi posseggo dalle origini, sono padrone di me stesso. Il possedere se stesso è una caratteristica dello spirito. Quando sono con me, mi rendo facilmente conto di quanto sia inutile e perfino ridicolo cercare la conferma o l'applauso degli altri. Il valore di una persona non dipende dagli altri, non deriva dalle lodi o dai gesti di conferma che posso ricevere o no. Siamo senz'altro qualcosa di più di ciò che vediamo all'esterno. C'è uno spazio in cui gli altri non hanno accesso. È la nostra patria interiore, uno spazio di silenzio e di quiete. Finché non scopriamo questa antichissima verità, avverte uno psicologo contemporaneo, saremo condannati ad andare errando in cerca di consolazione dove non c'è nel mondo esterno. 2. Dimorare nella propria casa. L'uomo è libero quando dimora nella propria casa. Disgraziatamente ci sono molte persone che non stanno con se stesse, ma sempre con gli altri. Non sanno riposare in se stesse e pensare per proprio conto perché sono fortemente influenzate dallo stile di vita della società consumistica. La nostra vita si è trasformata in una perpetua agitazione. Soffriamo di stress o di stanchezza cronica. Le difficoltà della vita professionale comportano obblighi eccessivi. Anche le esigenze dell'industria del divertimento si sono trasformate in un gran peso. L'unica cosa che si desidera alla sera è di riposare, di estraniarsi dei problemi del giorno. Tutto questo può portare ad una certa alienazione spirituale, alla superficialità di vivere solo per il presente, solo per le cose immediate. Nella nostra società, così sazia di benessere, non riusciamo a fermarci per volgere uno sguardo più profondo intorno a noi e in noi stessi. In questo mondo di continue distrazioni c'è un altro ostacolo per trovare noi stessi: l'eccesso di informazione. Viviamo nell'era dei mezzi di comunicazione. Chi cerca di accedere immediatamente alle notizie dei 5 continenti, chi non si perde nessun dibattito televisivo, né alcun commento di attualità o vede un film dietro l'altro, può trasformarsi in una persona incapace di pensare qualcosa di proprio. Non abbiamo né tempo né forze sufficienti per assimilare tutta l'informazione ricevuta. Assorbiamo inconsciamente migliaia di dati anche quando, per esempio, passeggiamo per le vie del centro. Fa riflettere quanto si racconta della scrittrice Ida Friedrich Gores. Una volta, intorno agli anni 50, gli chiesero che cosa facesse per avere sempre idee tanto originali e saper giudicare con tanta chiarezza la situazione della società. Rispose: «Non leggo nessun giornale, così posso concentrare le mie forze. Le cose importanti verrò comunque a saperle». Naturalmente la sua posizione è discutibile e certamente non è da imitare, ma può invitarci a riflettere sul tema. Al giorno d'oggi la quantità di informazioni che riceviamo è diventata enorme e allo stesso tempo si è specializzata. È difficile per una persona difendere la propria interiorità senza prendere le distanze dai mezzi di comunicazione. Dostoevskij affermava: «Per una persona normale, ogni tanto stare soli è più necessario che mangiare e bere». Il problema di cui parliamo, però, è ancora più complesso. Non consiste solo nel fatto che molti non riescono a stare soli con se stessi, ma che molti altri non vogliono neppure rientrare in se stessi. Fuggono dalla propria interiorità, hanno orrore del silenzio, non vogliono essere amici di se stessi. Per evitare qualsiasi contatto serio con la parte più intima del proprio cuore, preferiscono viaggiare, passeggiare, magari con le cuffie dell'iPad, o impegnarsi in mille attività sportive, culturali, sociali e perfino religiose. Così, in modo più o meno consapevole, perdono la propria intimità. Ma chi non sta bene con se stesso non sta bene da nessuna parte. Chi non trova se stesso non può realizzare un vero incontro con nessun'altra persona. Se non sono amico di me stesso, non posso stabilire con nessuno un'autentica amicizia. Se non sono in armonia con me stesso, non posso seminare pace intorno a me. Quali possono essere le ragioni per sfuggire dal proprio spazio interiore che ci protegge dagli attacchi esterni e ci offre la possibilità di vivere serenamente in mezzo ad un eventuale caos. Non è strano che molti respingano questa meravigliosa possibilità che hanno intorno a sé per superare le difficoltà della vita. Forse possiamo comprendere un po' di questo fenomeno se prendiamo in considerazione ciò che vuol dire essere amici di se stessi. L'amicizia esige un atteggiamento di profonda sincerità. Non è possibile costruirla sulla menzogna. Così, per essere mio amico, ho bisogno di comportarmi con rettitudine interiore. Non posso sopprimere le grandi questioni che si presentano con maggiore o minore frequenza dentro di me. Chi sono? Da dove vengo e dove vado? Perché sono nato? Che cosa faccio in questo mondo? Che cosa rimane di ciò per cui ho lavorato tanto? Non posso evitare queste domande che toccano le fibre più intime del mio essere. Il situarsi nell'origine ha un lato oscuro. Ho il compito di essere me stesso anche se molto arduo. Per questo motivo, alcuni con Sartre sono arrivati a dire che l'uomo è condannato a essere libero. Altri si angosciano di fronte alla libertà. Io posso fare della mia vita ciò che voglio, ma non so che cosa voglio. Chi mi aiuta? Dentro di me sono solo con me. Chi mi accompagna? Si capisce che la libertà è un rischio, cioè il rischio di fallire. Posso fallire in pieno nel compito di essere me stesso. La libertà si può considerare come una conquista, un guadagno, un progresso, ma può portare anche alla perdita di tutte le opportunità. Quando sono con me stesso, posso sperimentare la mia solitudine, la mia mancanza d'orientamento, i miei limiti. Siamo soli è il leitmotiv che propone oggi la grande maggioranza dei testi più o meno letterari e che è sulla bocca di molti giovani. L'ha espresso classicamente Hermann Hesse ne Il lupo della steppa. Sono un povero anacoreta in mezzo ad un mondo ostile, senza famiglia né focolare, nemico di tutti. Con questo senso di frustrazione non posso accontentarmi di lasciarmi trasportare dalle circostanze e vivere semplicemente passando da una cosa all'altra, da un programma televisivo all'altro, fino al successivo weekend. Non dovrei forse farmi dei programmi più seri, adeguando il mio stile di vita a ciò che sento nel più profondo del mio cuore? 3. Optare per Dio. Ci rendiamo conto molto presto che la nostra ricerca della felicità non raggiunge mai pienamente lo scopo. Di certo ci sono momenti in cui ci sentiamo molto soddisfatti, quando siamo con una persona cara, quando ci riesce bene un lavoro, quando facciamo un'opera buona, quando ci sacrifichiamo per gli altri. Ma questi momenti passano, sono come una promessa che non è mai stata mantenuta in pieno. La felicità raggiunta può svanire in qualsiasi momento. Possiamo soffrire amare delusioni. Quando abbiamo raggiunto una meta, possiamo sentire una certa insoddisfazione. Non era questo quello che cercavamo, ma molto di più. Niente in questo mondo può essere tutto per l'uomo, perché tutto ciò che troviamo è limitato, imperfetto e passeggero. Che cosa dobbiamo pensare dunque? Quale senso ha la vita? Qual è l'autentica felicità umana? Nell'uomo non si dà solo l'esperienza del finito, ma anche la speranza dell'infinito. Benché siamo coscienti della brevità della nostra vita, non smettiamo di lavorare, di lottare, di cercare la felicità. Il nostro sforzo si proietta in avanti, punta a qualcosa che possa realizzarci pienamente. Cerchiamo qualcosa di totale. Pensiamo qualcosa di più dell'esperienza passeggera della felicità terrena, il che significa che trascendiamo tutto ciò che si può sperimentare e ottenere, che siamo sempre in cammino senza mai realizzarci, che abbiamo sempre fame e sete di più verità, di maggior giustizia e di più intensa felicità. La realizzazione di questo insaziabile desiderio di una persona, di una pienezza ultima, di una giustizia perfetta e di una verità infallibile è qualcosa che l'uomo non può raggiungere da solo. Ogni tentativo sarebbe vano. Possiamo però scoprire qualcosa di completo e assoluto dentro di noi. La si chiama normalmente la voce della coscienza, che si fa sentire nel più profondo del cuore quando ci avverte, ci approva, ci riprende. È certo che molte forme di vita sono storicamente condannate, tuttavia l'orientamento radicale a fare il bene e a fuggire il male è assoluto. Dovremmo rinunciare a noi stessi per non protestare contro le ingiustizie che gridano al cielo, come per esempio l'assassinio di una persona pacifica. Desideriamo fermamente che il criminale non trionfi sulla vita innocente, ma anche se da nessuna parte troveremo la giustizia perfetta, e anche se non possiamo essere certi che qualche volta si realizzi, non possiamo abbandonare la lotta per essa. Ciò che è completo e assoluto si rivela anche nell'amore. In una persona amata tutto può diventare improvvisamente nuovo. In un istante ci può sembrare che si fermi il corso della storia, ci sembra quasi di toccare l'eternità, ma anche l'amore umano può deludere mostrando di essere limitato. Aspiriamo all'infinito e all'eterno, ma in questa vita non li possiamo raggiungere. Prima o poi l'essere umano arriva a un punto in cui il suo desiderio di unione non arriva a vedersi soddisfatto. Viviamo così una tensione tra la nostra finitezza e imperfezione da una parte e il desiderio dell'infinito assoluto e perfetto dall'altra. Possiamo sperimentare la più profonda solitudine e al tempo stesso il desiderio più sincero di essere compresi ed accettati. Tutta l'esistenza umana è un grido verso un tu, avvertiva il cardinal Joseph Ratzinger. Ci troviamo come in una situazione paradossale. Tendere a una perfezione ultima che non possiamo raggiungere da noi stessi. L'uomo supera infinitamente l'uomo, affermava Pascal. Questa tensione è la causa dell'apprensione, dell'inquietudine e dell'insoddisfazione che continuamente ci assalgono. A che cosa serve vivere bene se non ci è concesso di vivere sempre? E questo è un desiderio assurdo? Dobbiamo rassegnarci e dimenticarlo? In tal caso la vita sarebbe senza senso. Ma se l'uomo non può essere un essere assurdo, alla nostra speranza nell'assoluto deve corrispondere la realtà di un assoluto. I nostri interrogativi e la nostra ricerca devono essere eco e riflesso della chiamata di Dio che si ascolta nella coscienza dell'uomo. Pretendere di salvare un senso assoluto prescindendo da Dio sarebbe un tentativo assurdo. Solo Dio è capace di dare risposta agli anelli di felicità che abbiamo. Il desiderio di Dio è iscritto nel cuore dell'uomo perché l'uomo è stato creato da Dio e per Dio, e Dio non cessa di attirare a sé l'uomo, e soltanto in Dio l'uomo troverà la verità e la felicità che cerca senza posa. Per il fatto di essere immagine del Dio infinito, l'uomo ha nel cuore una necessità insopprimibile di assoluto e di infinito. Non accetta alcun tipo di costrizione, gli risulta insopportabile. Non è stato creato per una vita smorta o angusta, ma di ampio respiro. Solo Dio può soddisfarla pienamente. Il nostro cuore è irrequieto finché non riposa in te. Chi crede in Dio può capire la grandezza dell'uomo senza dover negare la propria indigenza. Ciò significa che un credente può essere del tutto realista. L'opzione per Dio significa un'opzione per l'uomo. Solo se Dio esiste, la vita umana ha un senso. Solo allora l'uomo non è un essere perduto in un cosmo insensibile alle sue aspirazioni e alle sue necessità, e il mondo non è retto da leggi astratte né da un cieco caso e neppure da un anonimo destino. Tutto il creato è segnato dalla bontà divina. Dio lo ha chiamato all'essere, ha voluto che esistesse e continua ad amarlo per sempre. Il filosofo francese Gabriel Marcel afferma: stare nel mondo vuol dire essere amato da Dio. Il credente ha una fiducia profonda nella realtà che lo aiuta a vivere, amare e operare. Solo nel mistero di Dio trova risposta il mistero dell'uomo. Risposta che non risolve il mistero, ma che lo ammette e lo indaga. Solo chi conosce Dio conosce anche l'uomo, dice Romano Guardini.